Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà di quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. È parola del Signore. Oggi è la festività della... celebriamo il mistero della cosiddetta Trinità. Ed è praticamente, credo io, la predica più difficile a cui è chiamato un sacerdote. Tant'è che in fondo la predica sulla Trinità finisce sempre con essere la ripetizione delle frasi fatte che esistono all'interno della teologia, con la conclusione che voi in fondo non avete nessun interesse alla Trinità, perché a voi interessa semplicemente il rapporto con Dio. E questa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, diventa un po' un problema su cui arzigogoliamo, per esempio, e quindi molta gente poi dopo si trova con una difficoltà intellettuale, cioè uno e tre, si capisce che diavolo vuol significare. Io sono cercato di studiare questo argomento logicamente perché mi interessa da vicino, anche perché la Chiesa molto spesso dice delle grandi verità un po' male e quindi noi non ce ne accorgiamo, ma io credo che quando la Chiesa ha sostenuto che questo mistero è il mistero centrale della nostra fede, qualcosa lo vuole dire sicuramente, e forse mi invita a considerare che se io approfondisco questo punto troverò una risposta per me. Perché ricordatevi sempre che la teologia non serve per fare grandi ragionamenti, ma per cercare di fare affiorare in ogni mistero della nostra fede qualcosa che serve per la nostra vita. La teologia serve per far venire a galla meglio e sempre più precisamente la collocazione dell'uomo, la sua natura, il suo sorgere e il suo andare. Noi abbiamo bisogno di sapere, specie in un'epoca come questa, che stiamo vivendo, abbiamo un bisogno enorme di capire da dove veniamo, che siamo e dove andiamo. Ebbene, la Trinità è proprio la traiettoria che viene fissata all'interno della Chiesa, però si tratta di capirsi. Purtroppo, vedete, i teologi un po' alla volta sono diventati i padroni della Chiesa. Per cui qua invece di predicare il Vangelo si predicano le idee di quel teologo, di quell'altro teologo. Cioè invece di predicare la realtà della rivelazione si predica il commento alla realtà, perché la teologia è sempre un commento, un'espressione. Come dire, due ragazzi sono fra loro innamorati, uno li guarda e scrive, un altro li guarda e li fotografa. Quelle sono espressioni di una realtà che è quell'amore, e noi vorremmo far affiorare quell'amore, ma lo facciamo affiorare sempre in una maniera ridotta, sia nella fotografia, sia nel commento, sia nella ripresa. Così è la teologia, vedete? Però bisogna farla. Ecco, allora io vorrei parlarvi della Trinità brevemente, che significa che non ve ne posso parlare veramente. Chi di voi tiene interesse, in internet trovo tranquillamente, c'è tutto sono 100-200 pagine circa dedicate proprio al mistero della Trinità. Sì, chi se le vuole leggere se le può scaricare da internet gratuitamente, non c'è problema. Quello che voglio farvi notare, vedete, che ho scoperto una cosa molto importante. E cioè noi dobbiamo tornare alle parole che ha detto Gesù Cristo, perché quella è la fede. Gesù parla di Padre, ecco io, lo spirito, quando verrà Lui lo Spirito e la verità, quando io e mio Padre siamo la stessa cosa, io sono il Figlio. Padre, Figlio e Spirito sono le tre parole che ha detto Gesù Cristo. Noi dobbiamo cercare di capire a chi si rivolgeva Gesù Cristo. Vedete, quando diciamo nella messa ora fra poco dico Padre veramente santo, a chi mi sto rivolgendo? rifletteteci sopra, perché è lì tutto il discorso. Io ho la netta sensazione, vedete, che bisogna chiarire alcune cose di partenza. Innanzitutto la parola figlio, vi deve stare attento, figlio non significa papà, mamma è il figlio, non c'entra proprio. Figlio è una parola che vi fa entrare in equivoco, sballate. Figlio vuol dire qualcosa che io esprimo compiutamente. E perché ce lo chiamano figlio? Perché nell'antichità, vedete, il figlio non si riteneva che fosse il frutto dell'unione dell'uomo e della donna, del padre e della madre, ma il figlio si riteneva che fosse solo opera del padre. Il seme maschile veniva considerato come un omuncolo e la donna era considerata solo come il vaso dove quel seme cresceva. Quindi la donna non era madre di quel figlio in un certo senso. Il padre era padre di quel figlio e quel figlio era la stessa vita del padre. Quando Abramo ammazza il figlio, va per ammazzare il figlio, non sta ammazzando il figlio, sta ammazzando la sua vita che sta nel figlio, capite? Era più un suicidio che un omicidio, quello di Abramo. Allora quando noi parliamo il figlio di Dio, uno pensa ovviamente è la moglie di Dio, chi era? Non c'entra un fico secco. Figlio di Dio significa l'alter ego di Dio. Per farvi capire una cosa così banalmente, pensate voi quando vi mettete a riflettere, sapete, avete un problema per la testa e allora a un certo momento vi mettete, state appoggiato al tavolo, casomai della cucina o dello studio, appoggiate una mano sul tavolo, mettete la testa così. Fateci caso, a quel punto voi cominciate a parlare con qualcheduno. No, io, tu questo non lo vuoi fare, no, che facciamo? Se faccio questo, poi che succede? Vedete, fate un dialogo. Con chi lo state facendo? Con un alter ego, con un'altra persona, con un figlio vostro, lo avete in quel momento generato, ve lo mettete davanti e ci parlate. Facciamo un secondo esempio. Pensate a molti bambini i quali vivono molto spesso, quando sono molto isolati e non hanno compagni con cui giocare, si inventano un amico ideale. E quindi il bambino gioca con Antonio. Antonio non esiste, ma per lui è concreto, lui se lo crea quel nome e quella realtà. E quindi io ho giocato con Antonio, Antonio mi ha detto, io gli ho detto. Quel bambino ideale non ha consistenza. Immaginate per un attimo che sia Dio a parlare. Chi gli sta di fronte, questo che lui ha creato, che cos'è? È lui stesso ed è un altro. Questo è il mistero del Cristo, capito? Che purtroppo non si è capito. Purtroppo non ci si riesce a discutere su, perché qua nella Chiesa come si parla subito siete accusati di eresia, di violare le regole, eccetera, eccetera. Nostro Papa fortunatamente sta cominciando a disorientare questa ghinga di padroni del vapore. Allora vedete che noi dovremmo recuperare il concetto di Cristo Dio. Cristo Dio è l'interlocutore del Dio che non conosceremo mai, che sta lontano da noi. Lui è la cosa importante. Se si riuscisse a capire questo, allora scopriremo delle cose molto belle, guardate. Che Cristo Dio, Gesù lo chiama Padre, perché il Cristo Dio ha come figlio, come suo clone, diremmo oggi, il Cristo creato. Cioè Gesù, e prima di Gesù la profezia, la scrittura, eccetera. Cioè voglio dire questo, che noi, tutto il mondo, tutta la creazione, dove sta? Sta nel Cristo. E che cos'è? È il Cristo creato, che all'ultimo diventa Gesù. E noi dove stiamo? In questa creazione. Allora chi siamo noi? Guardate, questo è il punto importante che ci fa capire quanto è decisivo credere in questo Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché quando io credo nel Padre, credo che esiste una divinità che mi aspetta, da cui vengo. Quando dico credo nel Figlio, che in ultimo è Gesù Cristo, ma prima si è espresso in molti modi il Cristo, io scopro che sono una parte del suo corpo. Cioè io non sono più come un battere infinitesimo che sta sulla pietra che Dio ha creato e ha gettato lontano in partenza. Questa è la creazione, l'ha buttata lì. Io non sono un essere isolato, un essere che non ha possibilità di realizzarsi e che pure viene caricato di obblighi, devi fare questo, non puoi fare quello. No, io sono una cellula del Cristo creato, il Figlio, e questo mi fa diventare parte della sua traiettoria. Allora io so che anche il gesto più banale della mia vita è un gesto non solo mio, ma del Cristo. Non sono mai più solo, perché esisto in questa traiettoria. Ogni attimo della mia vita ha un valore infinito, perché sono in questa traiettoria. E in questa traiettoria mi rendo conto di essere vivente, perché come ogni cellula del nostro corpo serve a tutto il corpo, così anche ognuno di voi, cellula del corpo di Cristo, serve a costruirlo. Ecco la Chiesa, capite? Ecco la Chiesa. La Chiesa che cos'è? È il corpo di Cristo, diciamo noi. Cioè, ognuno di noi è una cellula che deve lavorare. Come lavora? Io dico sempre, sbucciando le patate, assistendo una persona, facendo un'attività professionale. Tutto questo è il cristianesimo, è il corpo di Cristo. Noi invece l'abbiamo fatto diventare, andiamo in chiesa, facciamo la processione e via discorrendo. No, fratelli miei. Allora vedete quanto diventa importante capire che io sono una cellula del corpo di Cristo. Perciò io non posso voler male di voi, perché voi siete per me il Cristo e voi non potete dir male di me, perché io sono un'altra cellula del corpo di Cristo. E non c'è differenza. Perché le cellule del nostro corpo possono essere quelle della pianta dei piedi o quelle del cervello, sono sempre uguali, hanno sempre una corrispondenza che fa sì che l'una non possa esistere senza l'altra. E tutti dobbiamo coordinare. Allora Gesù ci ha detto, ut unum sint, che diventate una sola cosa, come il nostro corpo, che intanto è vivo perché è una sola cosa nelle cellule, ma muore nel momento in cui si sfaldano le cellule fra di loro. Ecco la vita cristiana, capite? La vita cristiana è riconoscere che esiste il Cristo Dio, che è il nostro Padre, Padre veramente santo, cioè fuori da noi. Però esiste il Cristo creato, che è la scrittura, che è la voce della coscienza, che è la profezia, che in ultimo è Gesù Cristo. E io sono corpo suo. Per cui ecco che quando diciamo che Gesù insegna, fa, eccetera, eccetera, poi alla fine quando si ascende al cielo e si porta con lui tutti quanti noi, è naturale, siamo il suo corpo. La storia del cristiano, la vita cristiana dunque è una vita che deve stare all'interno del Cristo, perciò ci chiamiamo cristiani, capite? Io dico sempre che noi siamo diventati gesuani, non cristiani, cioè parliamo troppo di Gesù e poco di Cristo. E invece Gesù è una persona che è venuta e è il Cristo, ma è stato 2000 anni fa sulla terra e se n'è andato. Ma il Cristo, eccolo qua, vedete la conclusione. La conclusione di tutta la storia è che alla fine dice: manda Signore il tuo Spirito. Lo Spirito non è il grande Spirito, quel Dio che non conosceremo mai. Lo Spirito è la vita divina. E la vita divina sta nel Cristo Dio, sta nel Cristo creato, sta dentro di noi. Ecco perché noi siamo battezzati e cresimati. Ecco perché la prova di tutto questo Gesù Cristo ce la dà inventando l'Eucaristia. Perché volete capire che siete parte del mio corpo? Allora voi sapete di essere dei corpi umani, però già entrando in chiesa sapete che siete delle anime. Ora vi do la divinità. E allora venitevi a mangiare la divinità. E noi facciamo questo scambio. Signore, ti presentiamo questi doni, mo faccio io la presentazione, poi dico manda il tuo Spirito, poi dico mo che è diventata una cosa bella, è diventato il corpo di Cristo creato, è una cosa divina, mo te la offriamo, vuoi mangiare con noi? E lui dice sì, vengo a mangiare con voi. Allora io quello che ho alzato lo abbasso di nuovo sull'altare e dico: beati voi che siete invitati a cenare con il nostro Signore. E in questo momento si è realizzato tutto. Questo mi pare la cosa fondamentale, ed è la prova, vedete, che esiste Padre, Figlio e Spirito. Ma non so, uno, tre, tutte ste baracche qua, questa è un'invenzione un po' dei teologi, parliamoci chiaro, è una maniera che loro trovarono per esprimere questo mistero. Io vi dico onestamente che mi fermo un po' con le parole di Gesù Cristo, mi fermo a quello che lui ha detto, e ora che dirò le parole del canone, che dirò? Padre veramente santo, leggete: o Cristo divino, o Cristo Dio, o tu che sei la stessa cosa di quello che io non conoscerò mai, manda il tuo spirito, cioè manda la tua divinità, perché tutti quanti noi diventiamo un solo corpo e un solo spirito, cioè diventiamo il corpo di Cristo. E se siamo il corpo di Cristo, dove cammina il capo, così camminano le membra. E diventiamo allora fedeli in una maniera nuova, guardate, perché purtroppo il cristianesimo sta morendo, perché noi ci sentiamo lontani da Dio, perché noi ci sentiamo parte della dimensione divina, perché ci sentiamo solo destinatari di comandi, questo si fa, questo non si fa. E invece non è vero, i comandi non valgono un fico secco, ciò che conta è che noi sentiamo di essere cellule del corpo di Cristo. E allora le cellule della pelle dei miei piedi possono credere di essere non privilegiati, perché ci pesa sopra il mio corpo. Le cellule cerebrali si possono entusiasmare, io sono io che dirigo. Non è vero niente, siamo tutti una cosa sola, che è la vita. Allora essere cristiani significa scoprire, questo è il messaggio secondo me di questa domenica, essere cristiano significa scoprire di essere vivi all'interno di un corpo che non è quello umano, ma è quello del Cristo. Allora Gesù viveva questa realtà e io vivo questa realtà. Lui si è fatto uomo per mostrarmi che si può vivere nel corpo di Cristo. Lui era una parte anche lui, come lo sono io, come lo siete voi. E allora se noi riuscissimo a capire di essere cellule dello stesso corpo, quando diciamo quella preghiera Padre nostro, stiamo dicendo: o tu che sei l'unità del nostro corpo. È come se, che non so, io mi domando sempre, quando dici 10 Padre nostro e 15 Ave Maria, ma che significa? Quell'un Padre nostro, se lo diciamo bene, ci mette in crisi profonda. Provate una volta a dire Padre nostro pensando a vostra suocera, a vostra nuora, a vostro marito, a vostra moglie, ai figli che vi stanno lontani, che vi mettono in croce. Padre nostro, cioè io e te siamo fratelli. Provate a dirlo in questa maniera, vi rendete conto che ogni parola vi scapperà con un poco di peso dalle vostre labbra, perché è l'unità, è il corpo. Ecco, questo noi ora celebriamo nell'Eucaristia, il corpo di Cristo, nel quale convengono la vostra corporeità, il pane, la vostra animicità, il vino, e la sua divinità. E alla fine possiamo dire: noi siamo questo. E ve lo mangiate, la prova migliore qual è? Che voi ve lo mangiate. Quindi assimilate a voi tutto questo discorso che vi ho fatto. Va bene, io concludo qua. Io ci ho provato a parlarvi di questo, logicamente non è una cosa facile. Molti di voi forse diranno: non ci hai fatto capire niente. Però non vi preoccupate, perché in effetti fra me e voi c'è sempre un traduttore istantaneo. Molto spesso, come nel corpo, noi abbiamo una fitta in un piede, in una zampa, in un braccio, non capiamo con esattezza, ma che va trovando? Com'è che mi fa male questo braccio? Poi andando avanti dice: ah, ho capito, e quella è stata la botta che ho preso ieri, quello è stato il colpo di freddo che ho preso ieri, eccetera. Così anche sono le prediche, vedete. Forse non capite niente, ma se avete fiducia, tornando a casa, forse capirete qualcosa di più e forse troverete quello che per me era l'obiettivo della predica, cioè quella serenità di vivere insieme alla divinità. Io sono in comunione col Cristo. Questo è lo scopo della predica di oggi. Speriamo bene.